L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Si gioca da due minuti Camerun-Serbia 0-0 con il caso scoppiato all'interno della nazionale africana Onana, che non è stato neppure convocato, il portiere dell'Inter, per motivi disciplinari, poi vi spiegheremo anche il perché. Nella Serbia invece fuori ancora Vlahovic, dentro Kostic per quanto riguarda i giocatori della Juve. Invece nel cuore del centrocampo c'è Milinkovic Savic, ovviamente per la Serbia questa è una partita fondamentale, così come per il Camerun. Ma intanto, buongiorno, benvenuti all'editoriale di Alessandro Santarelli. Tanti argomenti da affrontare anche quest'oggi. La partita della Spagna di ieri, Spagna-Germania, forse la più bella partita del mondiale, finita 1-1, con i primi verdetti che arrivano, la prima settimana di mondiale che se n'è andata via, questa che porterà ai verdetti per quanto riguarda gli ottavi di finale. C'è soltanto una squadra qualificata al momento, è la Francia. Quindi, insomma, si comincia a entrare nel vivo della rassegna più importante a livello calcistico. Ne parleremo nel corso di queste due ore. Intanto il buongiorno va a Federico Rossi dall'altra parte del vetro. Il buongiorno va direttamente da Napoli e soprattutto, fatemelo dire, vicino ad Ischia. Siamo tutti con il cuore nella splendida isola colpita ancora purtroppo da una calamità naturale e si continuano a contare le vittime. Buongiorno a Vincenzo Marangio. Ciao Vincenzo.
Ciao Ale, buongiorno, buongiorno a te e a tutti, buongiorno a Federico anche, ti ringrazio per, tanto cerco di centrarmi meglio, ti ringrazio, sì. Intanto per, questa, esatto, sì, per questa apertura, perché anche io ci tengo a cominciare mandando un grande abbraccio a Ischia, a tutti coloro i quali vivono da giorni oramai in una situazione molto critica. Purtroppo i dati che Salvini aveva dato subito dopo la tragedia, cioè della possibilità che fossero 8 le vittime, si stanno rivelando più che giusti, perché oggi è stato trovato, nella notte è stato trovato l'ottavo corpo senza vita di un uomo che non è stato ancora identificato. Quindi purtroppo si continua a fare la conta dei danni, ma soprattutto dei morti, in una porzione di Ischia, quella di Casamicciola, che è destinata sempre a soffrire per tanti motivi. Poi ci sarà spazio per le polemiche sicuramente costruttive, mi auguro, perché vedere certe scene ancora è veramente destabilizzante e triste. Quindi intanto un abbraccio a tutta Ischia, a tutti gli abitanti di Ischia, a tutti coloro i quali stanno lavorando da giorni per cercare di recuperare ormai i corpi senza vita, e quindi la speranza purtroppo non c'è più. Ci sono delle immagini molto tristi, sì, di bambini trovati dopo che si erano provati a riparare sotto il letto. E quindi immagino, possiamo soltanto immaginare lo spavento, il terrore, la morte che hanno visto un po' tutti con gli occhi e che poi hanno dovuto purtroppo provare sulla propria pelle. Quindi un abbraccio sicuramente a tutti quanti loro.
Assolutamente sì, come dicevi correttamente, con tutte poi le riflessioni e le polemiche che ne conseguiranno, ma purtroppo polemiche e riflessioni che ci sono sempre dopo questi eventi, che colpiscono spesso, troppo spesso, il nostro paese e poi si risolve veramente poco. Allora, prima occasione da gol per la Serbia con Mitrovic, che come detto prende il posto anche oggi di Vlahovic. Intanto diamo il buongiorno al nostro direttore Paolo De Paolo. Ciao direttore.
Ciao direttore. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao.
Buongiorno, buongiorno. Allora direttore, prima settimana di mondiale che se n'è andata, sbaglio se dico che non c'è grandissima qualità fino a questo momento?
No, non sbagli, in effetti diciamo non ci sono state, più che altro sai cos'è? È che non c'è una differenza abissale tra le squadre. Vabbè, lasciamo stare il confronto del 6-2 degli inglesi, primo credo, ma al di là di quello poi non è che diciamo tutte le squadre non abbiano a loro volta avuto la capacità di reagire. Lo stesso Costa Rica per esempio col Giappone, che non ti aspettavi. Quindi c'è un sostanziale equilibrio nei vari gironi, e questo, come dire, alla fine ti dà l'idea di una scarsa qualità. Poi devo dire che per tutte le squadre si vede proprio a livello mondiale una sorta di omologazione del gioco, nel senso che quasi tutte hanno questa difesa molto alta, nessuno aspetta più l'avversario all'inizio della propria area di porta, quasi tutte in qualche modo contrastano altre, quindi hai spesso, come dire, delle squadre che si contrappongono in varie parti del campo senza la capacità dei singoli giocatori di emergere. L'unica squadra, ma proprio l'unica, che invece ha messo tanta di quella qualità in campo nei singoli da risultare, diciamo, superiore a qualsiasi tipo di organizzazione del gioco, è stato il Brasile.
È vero.
Il Brasile nel secondo tempo contro la Serbia si è impressionato per i singoli di una qualità eccessiva.
È vero. Vincenzo, abbiamo tanti argomenti da affrontare con il direttore.
Sì, andremo sicuramente anche su come è stato commentato, come stanno commentando questo mondiale, perché il direttore ci tiene anche a raccontare, no, insieme a noi, l'aspetto giornalistico. Però una domanda flash, direttore, invece restando sul calcio giocato, un altro argomento che tratteremo nella giornata di oggi è questo, cioè quanto il mondiale ha influito sui campioni dei campionati prima e quanto potrà influire dopo. Abbiamo visto di un Lukaku che per esempio è rientrato nella gara col Belgio, ma non si sapeva neanche se poteva giocare contro il Napoli, insomma c'è anche molta confusione sullo stato reale di salute di alcuni giocatori.
Beh, diciamo, sicuramente l'abbiamo visto nel pre, che molti giocatori sono saliti di tono in attesa del punto dell'inizio del mondiale, lo abbiamo visto soprattutto nella Juventus, se devo dire la verità. Il mondiale ha confermato la condizione di taluni giocatori, vedi anche lo stesso Vlahovic che in questo momento non gioca, e come anche per altri, Lukaku, hai fatto l'esempio, vabbè, insomma è anche un po', come dire, infortunato, ma nello stesso tempo io non vedo grandissimi ribaltamenti, cioè nel senso che ci sono tantissimi italiani che giocano in questo mondiale, tanti, perché l'apporto lo vedi da DA, per esempio, nel Senegal, che ha segnato un gol importante, quello della Salernitana. Insomma ne vedi in tutti, il Brasile, la difesa, scuso Bremer che sta in difesa ma in panchina perché chiaramente ha Marquinhos e Thiago Silva davanti, ma gli altri due, Dalino e Alexandro. A proposito di Alexandro, sono due anni che io non lo vedo giocare in questo modo, allora mi domando perché queste contraddizioni a volte tra la legittima smania di voler apparire in nazionale e, diciamo, il compitino di routine un po' impiegatizio che fanno nei loro club. Questa magari è la domanda che uno si può porre.
Senti, direttore, senza fare particolari polemiche, no, ma oggi è il compleanno di Mancini, 58 anni, che gli vogliamo dire? Al di là degli auguri, naturalmente.
No, facciamo tutti gli auguri e anche i complimenti per l'europeo vinto. Sì. Questo compleanno avrebbe dovuto trascorrerlo tranquillamente in famiglia senza più pensare alla nazionale,
a mio
modo di vedere, come avrebbe dovuto trascorrere in famiglia anche lo stesso presidente federale Gravina, e non soltanto per come è andata la nazionale mondiali, ma anche per lo scandalo arbitrale, perché comunque la federazione non può sentirsi estranea a quello che è successo al signor D'Onofrio. E per tante altre cose, diciamo, accadute nel nostro calcio, che non cambiano mai e che comunque hanno visto per la seconda edizione consecutiva la vergogna della nostra nazionale uscire dal mondiale. Non solo, ma siamo passati sopra anche contro l'Austria, la partita contro l'Austria, in cui l'Austria ci ha dato una lezione di gioco, e quindi dico... non abbiamo capito la prima volta, non abbiamo capito la seconda volta, poi c'è stata chiaramente, come dire, l'esaltazione per l'europeo vinto, ma dopodiché è evidente che non c'è proprio un indirizzo del nostro calcio ad andare in una determinata strada.
Intanto clamoroso palo interno colpito da Mitrovic, quindi Serbia vicinissima al gol, Mitrovic ha battuto il portiere, ma il palo interno gli ha detto di no. Vincenzo.
Sì, bella azione peraltro, scambio molto stretto, 1-2, Mitrovic che entra, si porta davanti alla porta, sinistro a giro, palla che prende la base interna del palo, molto molto bello. Direttore, come stanno venendo, come sono stati raccontati, visto che noi insieme ci piace ogni lunedì parlare anche di come la stampa, in questo caso potremmo dire anche la televisione, anzi dovremmo dire la televisione, stanno raccontando questi mondiali.
Sì, mi permette di aggiungere solo una cosa. Il problema è che forse perché non c'è l'Italia, direttore, ma si parla più di come vengono raccontati che non delle partite. È una battuta.
Però questa non è una battuta, sai, questa è la vittoria di qualcuno, secondo me.
Già.
No, è vero, assolutamente. Dunque, io dico soltanto, faccio due esempi diversi. Uno, un macro esempio, su come dovrebbe essere, una educazione etica al mondiale, e come invece non lo è, perché l'esempio opposto è il contrario. Cioè, i giapponesi che ripuliscono lo stadio sono una lezione per tutti, per il mondo, non soltanto per il mondiale, ma coloro che vanno lì e mostrano gratitudine per il paese che li ospita e per lo stadio che li ospita, pulendo lo stadio al termine della partita, sono un messaggio che vale, tantissimo in termini di educazione, di civiltà e di esempio. Dall'altra parte, l'Arabia Saudita che batte l'Argentina e viene premiata con un regalo per ogni singolo giocatore di 500.000 euro in Rolls Royce, avete capito bene? Rolls Royce. Quello è proprio lo schiaffo alla miseria, e lo schiaffo al contrario, e ha un valore assolutamente negativo e contrario a tutto quello che potrebbe rappresentare invece il calcio. Ho voluto fare questi macro esempi perché c'è, come, senza voler essere, come dire, degli illusi, una strada che parte dall'educazione, che parte dal riconoscimento dell'avversario, che parte da una sovrastruttura che è al di fuori del tifo, che è al di là del tifo, e che premia il calcio in assoluto. E ce n'è un'altra invece che premia i soldi. Quella che premia i soldi, cioè che perlomeno che si basa esclusivamente sullo scambio economico, non porta da nessuna parte. E purtroppo, come dire, il Qatar è l'emblema di questa di questo secondo atteggiamento. È l'emblema perché coi soldi hanno costruito qualcosa che non doveva esserci, che non doveva esserci. Come viene commentata questa roba? Noi siamo un pochettino presi da un certo provincialismo, perché non voglio far nomi, ma se tu metti un giornalista vero, in gamba, che io ho conosciuto personalmente, che ha una conoscenza del calcio eccezionale e che senza pomposità, senza alterigia, ti elenca situazioni, ti racconta episodi, ti racconta momenti della carriera di tutti i giocatori che ci sono in campo, e dall'altra metti un talent che è un esaltato, che in qualche modo ti vuol far capire che ha un suo slang personale col quale vuole rivolgersi ai giovani, ma i giovani non credo che lo pensino minimamente. Questo è un altro accostamento sbagliato della RAI, perché la RAI crede così di ripulirsi. No, la RAI si ripulisce, o perlomeno acquisisce un linguaggio diverso, se dà spazio a giornalisti preparati e se evita totalmente di scendere sul piano dello slang per sentirsi moderna, perché lo slang, o perlomeno le frasi fatte, sono rosarino, sono del River, ho la maglia dell'Argentina e me la porto con me durante la telecronaca, sono soltanto non creano personaggio, creano soltanto astio, antipatia, dici ma guarda quell'esaltato, non ti dà la sensazione di una persona che in qualche modo ti racconti delle cose che tu non sai. Quelle cose che ti racconta, te le racconta suscitandoti un tale fastidio che hai la tentazione di cambiare canale. Questa è la verità.
Assolutamente sì, forse siamo anziani noi, caro direttore, però io la penso esattamente
boomer,
come...
Siamo boomer,
sì, ma per carità, abbiamo i nostri anni, però credo che appunto la RAI poi rappresenti, no? L'istituzionalità, esatto. L'istituzionalità, e non si può uscire da quel tipo
di riferimento,
e non si può uscire da quel tipo di racconto.
Non può rincorrere gli altri. Che ti metti a rincorrere Sky, ti metti a rincorrere DAZN, vuoi mettere la ragazzina, cioè, carina, o perlomeno vuoi rincorrere delle cose sbagliate, quando invece tu sei l'istituzionale e devi proporre anche un linguaggio che non deve essere compassato. Ma quando mai è compassato? Ma perché noi abbiamo l'idea della BBC come che se una cosa superata? Assolutamente no, è un riferimento, perché è un riferimento di una TV moderna che sa stare al passo coi tempi, e quando ti racconta qualcosa la BBC è credibile. Così deve essere la RAI,
non c'è dubbio.
Intanto, poi
vai Vincenzo, così poi mi collego anche alla partita, perché Mitrovic si è mangiato praticamente un gol fatto, un rigore in movimento clamoroso. Vai Vincenzo.
Sì, no, dicevo, ecco, io lo sto vedendo praticamente adesso, clamoroso quello che si è divorato davanti alla porta, con il destro che non è il suo piede, evidentemente, ma insomma anche con il destro lì doveva trovare almeno la porta. No, però dicevo, anche in questa cosa, direttore, si crea il partitismo, no? Quindi il personaggio in questione, prima di diventare personaggio, si crea una sorta di esercito di seguaci, parlando, che ne so, di Maradona, dell'Argentina, la bellezza, la povertà, eccetera, eccetera. E per cui poi dopo, quando si va a contro ribattere a quella che è una nostra fotografia, la si butta su una questione puramente di tifo e di partitismo. Noi però dobbiamo ricordare una cosa, direttore, lei è maestro tra me e Alessandro in questo. Noi siamo tutti giornalisti, è la prima cosa che ci hanno insegnato, perché tutti abbiamo anche fatto o commento tecnico o telecronaca, tutti o quasi, la prima cosa che ci insegnano, Alessandro lo sa benissimo, è che è l'evento che deve essere evidenziato, è l'evento che deve essere raccontato, ed è l'evento che deve emergere, non chi racconta l'evento. E invece qui si vive tutt'altro. Ecco perché dicevo, rispondendo ad Alessandro che ha fatto quella provocazione iniziale, ho detto non è tanto una provocazione, il fatto che si parla quasi più del personaggio che non della partita in sé. E questo significa proprio che si è sbagliato tutto, direttore, nel racconto.
No, ma non solo, aggiungo, e hai perfettamente ragione, che io voglio dal talent, cioè dall'esperto, il giudizio tecnico. Voglio dalla persona che sta a fianco al giornalista un qualche cosa che il giornalista mi può dare, sì, come conoscenza, ma non così approfondita, perché tu sei stato in campo, sei stato allenatore, sei stato giocatore e mi puoi spiegare un determinato passaggio. Però, attenzione, tu non puoi nell'arco della stessa partita dirmi che un giocatore non deve stare in campo solo perché è il preferito di un allenatore, Tite, in questo caso, e quando questo giocatore segna, ecco, l'avevo detto, è il preferito di Tite. Ma che vuol dire? Cioè, adesso stai esaltando una contraddizione in cui tu hai detto all'inizio che il giocatore non doveva stare in campo perché c'erano attaccanti migliori in panchina, e poi improvvisamente lo esalti perché quella è la vittoria dell'allenatore che ha insistito nel tenerlo. Ma così vinci sempre. E io ho la sensazione di essere preso in giro, non ho la sensazione, come ho sempre la sensazione di essere preso in giro da questo personaggio. Perché ti racconto un calcio che non c'è. Ma guardate, fateci caso, ci viene raccontato un calcio che non esiste. Cioè, è tutta teoria, quello deve stare attaccato a quello deve liberarsi sulla destra, quella, ma è tutta teoria su quello che è già avvenuto. Non su quello che in qualche modo tu devi prevedermi. Non ci siamo in questo modo. Io mi permetto di contestare non solo questo personaggio, ma anche un ex allenatore dell'Inter che sinceramente mette tanta di quella retorica, cioè in ogni parola, con apprezzamenti per determinate squadre nelle quali lui, come dire, ha avuto un passaggio, che mi sembra veramente di un'altra, come dire, personalismo esagerato. Io dico, tutti questi personaggi che dovrebbero fornirci una chiave di lettura in più dovrebbero essere rigorosi nel raccontare le cose. Non voglio sapere il tuo tifo, non voglio sapere per chi tifi, non mi interessano le tue amicizie, non mi interessa dove hai giocato, non mi interessa quello che hai fatto. Raccontami tecnicamente il passaggio, in modo che io, che sono più ignorante di te, lo ammetto, possa avere un'illuminazione. Ma noi abbiamo mai illuminazioni da questi che sventolano magliette, dicono che è bello, mi commuovo per l'Iran. Ragazzi, mi commuovo per l'Iran, ma mi va bene tutto. Però ragazzi, cioè, è proprio l'ultimo paese in questo momento per il quale
sì, ci si può commuovere,
se non per partecipare al dramma che stanno vivendo le donne e anche molti uomini dell'Iran stesso. Ma non puoi commuoverti per la partita di calcio, sinceramente.
Senti, tornando sul campo, allora, anche oggi Vlahovic è in panchina. Ma questo è un segnale che evidentemente il ragazzo non sta bene, anche perché per la Serbia è una partita fondamentale. Pensi, direttore, che si debba cominciare a preoccupare anche la Juve delle condizioni fisiche di Vlahovic?
Io penso che Vlahovic vada recuperato mentalmente, perché io è un giocatore che non discuto tecnicamente, è un giocatore che mi piace da morire, ma è un giocatore che in qualche modo ha risentito di una cura negativa che gli è stata fatta da Allegri, e lo dico sinceramente. Questo giocatore, quando ha lasciato la Fiorentina, e l'aveva lasciato con un bagaglio di gol incredibili, era inserito in un sistema di gioco che aveva a fianco a sé tanti giocatori e risultava determinante a volte con il solo tocco, con il tocco finale. Adesso gli si rimprovera addirittura, diciamo, qualche lacuna nei fondamentali, e io queste cose qui, come dire, in qualche modo mi sorprendono, perché non è vero che ha delle lacune nei fondamentali nel tocco, nello stop iniziale, nello stop a seguire, nel tiro in porta, in tante altre cose, perché questo giocatore le aveva queste cose. Ha smarrito proprio quello che si chiama lo swing nel golf, no? Cioè ha smarrito proprio quel tocco magico che in qualche modo ti dà veramente l'imprimatur del cannoniere, ma lui ce l'ha, deve solo ritrovare il gioco in una squadra e fiducia nei compagni che ha attorno. E questo è un cane che si morde la coda per un attaccante. La ricerca ossessiva del gol che non arriva e il volersi in qualche modo isolare dal resto, dal contesto, non capendo che il contesto è quello che lo fa vincere e lo fa segnare.
E questa sarebbe quasi una buona notizia, direttore, che significherebbe che non c'entra nulla la pubalgia, perché se invece il problema fosse legato a un evento legato appunto alla pubalgia, lì credo che si aprirebbe un'altra polemica, perché se fosse costretto alla fine del mondiale ad operarsi e quindi a stare altri 3 mesi fuori, ci sarebbe anche qui un altro interrogativo, come fatto per Pogba e per tanti altri. Perché non provvedere prima? E quindi allora anche in questo caso il mondiale è stato propedeutico a determinati problemi?
E poi mi domando, questa pubalgia da quando c'è?
Appunto, perché in realtà quando è stato acquistato si parlava di questo problema.
Esatto, allora dico, se c'era una cosa latente, beh, ma allora bisognava intervenire, tenerlo fermo un mese, vedere un pochettino quello che bisognava fare. Ma è lo stesso discorso per Pogba. Io, guarda, non discuto, perché la Juventus ha un centro medico che è eccezionale, ha veramente dei riferimenti in campo medico che sono unici, ma secondo me manca un coordinamento all'interno della squadra, che faccia una selezione di una squadra di medici che siano pronti per queste evenienze. Mi sembra che si sentano un po' troppi pareri, diciamo, in questa università della medicina, e che poi alla fine non si traggano le conclusioni giuste e corrette per quanto riguarda le cure e le diagnosi.
Allora, abbiamo due vocali da ascoltare, riferimenti soprattutto al direttore. Prego.
Ciao signori, Andrea. Allora, io non sono io che vi devo etichettare, non mi permetto di etichettarvi come boomer, però
lo siamo.
È il segno che i tempi stanno cambiando, è il segno che c'è una volontà da parte di Mamma Rai di voler in qualche modo volersi adeguare, adattare allo slang e a quello che ci accade attorno. Non la trovo né piacevole né sgradevole, trovo che sia un modo, e lo conosciamo tutti qual è il suo modo, perché lo faceva anche a Sky, un modo di fare telecronaca. Poi da lì a dire non va bene perché bisogna rimanere composti, la vedo un po' troppo bigotta come visione. Piuttosto vi inviterei a seguire qualche telecronaca brasiliana per vedere e capire le analogie.
Siamo però, no, ma è interessante anche il messaggio di questo amico, poi vado subito al direttore. Siamo però anche due culture diverse nel raccontare anche lo sport, perché i brasiliani, gli argentini sono sempre stati sopra le righe, noi siamo stati fino a questo momento un po' diversi. Poiché il linguaggio cambi, ci mancherebbe altro, ma lo dimostra il fatto, vado subito al direttore, che per esempio un prodotto che evidentemente funziona su Twitch, cioè la Babu TV, va sulla Rai e affonda, perché evidentemente determinate situazioni debbono rimanere nei nuovi modi di comunicare. Direttore.
No, ma io mi batterò sempre da boomer, ma lo ero magari anche a 20 anni, per un semplice motivo, che ci sono delle cose che secondo me sono diseducative. Il Grande Fratello, determinate trasmissioni domenicali anche della stessa Rai, questo indugiare su personaggi che hanno il vuoto pneumatico dentro e che non trasmettono nulla, se non modelli falsati. Prima parlavamo dell'Arabia Saudita e dei soldi. Quali sono i modelli che in qualche modo trasmette determinata televisione? La bellezza estetica, i soldi, il guadagno facile, la bella macchina, il matrimonio spaziale. Questi sono i riferimenti, ma per l'amor di Dio, cambio non canale, cambio la voce, cambio l'ascolto. Non sono io che sono vecchio, ragazzi, c'è poco da dire. Sono questi messaggi che sono assolutamente sbagliati e diseducativi. A me che tu metti 4 persone insieme, uno, diciamo, non voglio dire il termine ignorante, perché può essere gratuitamente offensivo, ma sicuramente non, come dire, accademici della Crusca, no, che parlano tra di loro e dicono cose veramente assurde, dopo che per una vita da calciatori si sono comportati con un sussiego, un'alterigia, un atteggiamento, uno in particolare, quello che ha determinato il nome della trasmissione, sì, Bobo TV, che se non avevi il giornalista amico non ti parlava.
È vero.
Allora io dico, tu continui con questo atteggiamento di spoglia a imporre il tuo messaggio, a parte che il fatto che a me il tuo messaggio non piace per la volgarità che c'è nel tuo messaggio e per la pochezza del linguaggio. E sono quasi segni culturali, ma se io sento parlare Bobo e Cassano, ma che cosa c'è? Qual è l'arricchimento linguistico, ma anche soltanto concettuale che ho? Zero. Quello è buono, quello non è buono, ma tu non capisci niente, io capisco, e tu sei bravo. C'è una semplicità di linguaggio quasi primitivo, e io dovrei dire che la modernità è adattarmi a questo. E in questo includo anche lo stesso Adani, no.
Poi tra l'altro, ecco, visto che siamo in periodo natalizio, no, ci sono, a parte l'albero che è comune per tutti, puoi scegliere tra due cose, direttore: il famoso presepe di lucarelliana memoria, no, ti piace presepe, oppure il villaggio.
Tanto
adesso
Camerun in vantaggio, ragazzi, sì. Camerun in vantaggio sui sviluppi di calcio d'angolo.
Vedi che significa sbagliare tanti gol, poi dopo sbagli e loro poi segnano gli avversari, quindi occhio a questa partita che può significare qualcosa. Detto questo, e poi c'è il villaggio, no, che è una nuova tendenza, un po' più moderna. Ora però immaginati di mettere un trenino davanti alla caverna di Betlemme nel presepe, stona, no? Dici che mi stai prendendo in giro. Gli antichi romani, direttore, la chiamavano contaminatio, ma che facevano loro? Contaminavano strumenti teatrali romani con strumenti teatrali greci, cioè prendevano il meglio di due culture e provavano a mescolarne per crearne una nuova. Qua non si sta prendendo il meglio, si sta prendendo, secondo me, la parte più commerciale di una nuova cultura emergente, che però cultura non possiamo chiamarla, per andare a contaminare la contaminatio, una realtà invece che deve restare un punto di riferimento, che è la TV di Stato, che è quella che deve rappresentare la nostra cultura, non essere travolta o stravolta, no?
Vincenzo, guarda, hai fatto l'esempio che a me è piaciuto molto, soprattutto per quanto riguarda il periodo natalizio. Per esempio a me, questo lo dico ancora da boomer, sì, il presepe moderno, fatto per esempio su gli abiti del Settecento americano, no? Sì. Oppure la ruota panoramica, quelle cose, mi prende molto l'occhio. Chiaramente non deve essere mischiato a Betlemme e alla grotta, non c'entra niente, ma la pista di ghiaccio, la mongolfiera, la ruota, eccetera, eccetera, è un qualche cosa di nuovo che comunque mi affascina. Perché vai nella fabbrica del cioccolato, vai con l'occhio sulla pista, vai col trenino, vai sulla teleferica, insomma è una cosa che ti cattura ed è una tua scelta. Per esempio a me quella cosa lì non dispiace, quindi potrei desiderarla, avere in un angolo della casa una cosa del genere e avere in un altro angolo anche il presepe, va benissimo. Ma è giusto quello che dici, la contaminazione. Allora se tu hai in casa un fuoriclasse che si chiama Stefano Bizzotto, che conosce tutto del calcio, che è uno che parla tre lingue, che ha una capacità, diciamo, non solo di sintesi, ma anche di aplomb, di atteggiamento, che è veramente molto, molto, come dire, suadente, molto elegante, e ci metti uno che sventola la bandiera dell'Argentina, mi fa vedere la maglietta, ma che cosa hai messo il presepe insieme, come hai detto tu, al villaggio americano moderno, che non c'entrano niente. È quella la cosa che cozza, cioè vuoi un villaggio moderno, lo puoi fare con Bizzotto e un talent a fianco che lo aiuti, ma perché tu dici Di Gennaro, ma perché ci fa così schifo Di Gennaro? Io non ho capito, con tutto il rispetto, perché è una voce che è così suadente, in qualche modo ti spiega le cose, ti dice le cose come devono andare, è calmo, è pacato, non va bene, no, noi abbiamo bisogno del passo a fianco che urla. Siamo tutti rosalini, siamo tutti di Rosario, siamo tutti del River, ma quando mai? Ma perché? Quella è un'imposizione, è una violenza. È una violenza verbale in un campo nel quale invece tu devi avere un atteggiamento che deve misurare le parole, misurarle. È molto semplice questo.
È vero, bel dibattito. Grazie direttore.
Grazie, ciao direttore.
Ciao. Allora, veramente poi a me appassionano molto le questioni che riguardano la comunicazione. 1-0 tra Camerun e Serbia, caro Vincenzo, ed è chiaro che se
uno sbaglia, l'altro sì.
dovesse perdere questa partita, la Serbia sarebbe eliminata, sarebbe un'eliminazione anche molto pesante, visto che a livello di singoli c'è tanta qualità nella Serbia, ma è un po' storicamente il problema. Una volta c'era la Jugoslavia, visto che oggi ci diamo dei boomer, ma è la verità, cioè la Jugoslavia era una fucina di grandi talenti, ma quando li mettevi insieme non riuscivano mai ad arrivare in fondo. La Serbia è una squadra con tanti buoni giocatori, ma che evidentemente al momento non riesce ad amalgamarsi.
Come il Belgio, Ale, come il Belgio, sì. Se ci fai caso, cioè poi sì. Si riprende, per carità, però è una squadra che sembra sempre piena di qualità, di talenti, che però a un certo punto non riescono a essere squadra. È un po' quello il concetto.
È vero. Allora, noi andiamo in pausa, torniamo tra poco, ci collegheremo con le reazioni di tutto il mercato web, anche perché insomma è vero che manca un mese al ritorno del campionato, un mese all'inizio del mercato, però qualcosina, anche con le prime indicazioni che erano dal mondiale, si muove per quanto riguarda il prossimo mercato. A tra poco.